minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariati,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di un poliambulatorio a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, e poi ci occuperemo di sicurezza stradale. Ma prima ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Torna la frutta brutta ma buona. Oggi entra in vigore l'abolizione del regolamento comunitario numero 1221/2008 su dimensione e colore di frutta e verdura commerciabile in Europa. Cancellati gli standard estetici di 26 prodotti ortofrutticoli sui 36 esistenti. Spiega l'Unione Nazionale Consumatori, si tratta di una buona notizia perché spesso la burocrazia non è sinonimo di qualità, anzi diventa una buona ragione per allungare la filiera e far pagare un prezzo più salato. I pomodori terapeutici. L'associazione Psiche 2000 e ASUR, in collaborazione con un agriturismo di Petritoli a Fermo, Ascoli Piceno, hanno lanciato un progetto terapeutico contro il disagio psichico che prevede la coltivazione biologica di pomodori. I partecipanti impareranno a coltivare le piante, a legarle e a mantenerle sane. In settembre ci sarà poi la raccolta e il confezionamento dei pelati. Tecnicamente parlando, le esigenze di recupero sociale si conciliano con un percorso di sviluppo anche professionale. Oggi andiamo nella Repubblica Centrafricana per conoscere una realtà che è nata e si sta sviluppando nella capitale Bangui. Si tratta di un poliambulatorio realizzato dalla Onlus Mia, medici e maestri in adozione. Ce ne parla il presidente, dottor Mario Mariani, medico allergologo, pneumologo, omeopata e medico sportivo. Dottor Mariani, ci può presentare la Onlus Mia, di cui lei è presidente? Quando e come è nata? Con quali obiettivi?
È nata circa un anno fa, quando mi sono reso conto che da solo non ce l'avrei mai fatta, nel senso che 3 anni fa, come volontario, sono partito insieme a mia moglie, che è infermiera, e siamo andati a Bangui, nella Repubblica Centroafricana, con la missione dei Padri Apostoli di Gesù Crocifisso. Ho conosciuto il superiore, il padre Jean-Claude, e lì ci siamo appassionati, anche se all'inizio non sappiamo cosa fare, perché un conto è curare le malattie dell'Occidente, bello satollo pieno, e un conto è curare le malattie date dalla carenza estrema di tutti i mezzi, compresi quelli alimentari. E così il primo anno ci siamo imposti con mia moglie di voler regalare qualcosa, mia moglie una scuola e io dei pannelli solari, a questa missione. Il risultato è stato brillante, in un anno sono riuscito, facendo banchetti per le strade, andando a sensibilizzare i miei pazienti lì allo studio di Pio Tovaglieri, un aiuto per ricostruire questa scuola e i pannelli solari. Tra l'altro sono arrivati i pannelli grazie all'interessamento di alcuni ingegneri che hanno organizzato insieme alla UIL un congresso sulle energie alternative, e mi ricordo precisamente un ingegnere, Giacomo Stella, che ha chiamato qualcuno di questi industriali, li ha messi insieme. Vediamo questo ragazzo che sta facendo questa cosa in Africa, e così sono partiti i pannelli solari, almeno 3,5 kg regalati da questi industriali. E poi l'anno dopo siamo andati a inaugurare la scuola per 120 bambini, e lì a Bangui nella missione, e presi dall'euforia ho messo anche la mia vera per poliambulatorio. Quindi l'anno dopo ho fatto: qui da solo non ce la faccio, e insieme ad altri amici che sono stati vicini al progetto di vecchia data abbiamo creato questa Onlus. Medici,
tutti medici.
No, assolutamente. Il medico sono soltanto io, gli altri è un insegnante, un impiegato all'AMA, un sindacalista, è un dirigente di un centro sindacale, un imprenditore, poi abbiamo un'impiegata presso la NATO, un insegnante l'ho detto, sì. Ah, è un fisioterapista.
Tutti volontari, ovviamente.
Volontari, ma a parte due che sono venuti l'anno scorso con me in Africa, soltanto amanti del progetto. cioè piaceva l'idea di poter costruire qualcosa in Africa in modo diretto, concreto, senza intermediari, e che potesse essere sviluppato un programma che in cui comprendesse non solo il costruire, no? Perché magari chi è stato in Africa lo sa benissimo, non è facile, non è difficile magari costruire, non so, una scuola, un centro, un ambulatorio o un pozzo d'acqua, ma è poi difficile mantenerli, perché queste cose poi si donano ai governi e purtroppo non hanno la forza per sostenere poi nel futuro le spese di gestione di questi ambulatori o scuole. E allora l'idea è stata questa: io ho creato un piccolo ambulatorio lì nella missione e dopo creato andando via, ho fatto, vengo qui 3 settimane, un mese l'anno. Sì, è un piccolo aiuto, però non è mai una cosa sufficiente. E lì è ballata l'idea, ha fatto sì, adottiamo un medico del posto, l'ho trovato grazie a una suora che sta in un istituto religioso lì vicino.
Quindi invece di adottare un bambino, adottare un medico?
Esatto, adottare un medico, che per me significa, lo pago io personalmente, 120 euro al mese, e lui sta 3 giorni a settimana in questo ambulatorio. Mi guarda i 250 bambini della scuola, che nel frattempo sono appunto raddoppiati, e più tutti i familiari, per cui 1000 persone. Dice, con quanto? 120 al mese, c'è un paio di scarpe, forse nemmeno, o qualche pacchetto di sigaretta, no? Se vogliamo essere un pochino più crudeli. E questo, sono 2 anni che sta facendo le visite ai bambini, ha fatto già, c'è un catalogo, tutte le visite, poi gli mandiamo anche dei farmaci. Ha fatto 1500 visite in un anno.
Ma ha le attrezzature per farlo?
Le attrezzature l'ho portate io dall'Italia, tutte cose doppione, un lettino per la visita, un diafanoscopio, i farmaci, l'attrezzatura per togliere e mettere i punti, tutte queste cose qui, diciamo il superfluo nostro è andato a completare una piaga che lì non c'era, cioè non c'era un ambulatorio, pagando il medico dall'Italia, questo rende un servizio a circa 1000 persone.
Burocraticamente è difficile portare questi macchinari, queste attrezzature?
Guardi, è stato abbastanza semplice perché l'abbiamo così, per tra virgolette, imboscate. Quando siamo stati lì, arrivati lì a Bangui, all'aeroporto, certo il check-in lo fanno a mano, quindi passano queste cose con un po' di difficoltà, poi alla fine si stancano e ti lasciano passare. Però per esempio i farmaci, mi sono organizzato con la Caritas di Roma e c'ho tutto l'elenco dei farmaci, quando loro vedono questo elenco della Caritas mi fanno passare. Non è facile, anzi è abbastanza difficile. Guardi, adesso sto preparando il container che dovrebbe attrezzare questo poliambulatorio, che tra l'altro il poliambulatorio è nato come una cosa più semplice, invece si è complicato, tra virgolette, perché la suora ha detto guarda che serve anche la sala operatoria, e quindi mi sono attrezzato per fare la sala operatoria, la radiologia, e ho comprato l'attrezzatura per fare le lastre, la maternità, la sala parto, il dentista, l'oculista, la pediatria. E cosa ho fatto io? Sono andato per Roma l'anno scorso, grazie a dei conoscenze, di amici che mi hanno aiutato in questo, e cliniche che chiudevano, ospedali che dismettevano delle cose, sono riuscito con molta pazienza a farmele donare e l'ho preparate per essere spedite giù a Bangui. È stata una cosa difficilissima perché tra l'altro preparare il container, preparare tutte le cose, pesa, le misure, dargli una valutazione, è stato un lavoraccio, però diciamo che adesso sta per partire, compreso il PVC, cioè il materiale, quello che è più igienico attualmente che si possa avere in Occidente, che mantiene lo sporco, non soltanto per la camera operatoria e la maternità, ma anche per tutto l'ambulatorio. Quello sarebbe bello, ecco, magari ne approfitto dell'intervista, se qualcuno conosce un mezzo per far arrivare subito, magari via aerea, lì a Bangui, ci preparerebbe il terreno per poi inaugurare il più presto possibile questo poliambulatorio. L'idea è quella di sostenere poi questo poliambulatorio, nel senso che noi, facendo i conti approssimativi, mettendoci d'accordo col governo, quindi dare una mano sul posto, noi con 1000 euro manderemo avanti questo poliambulatorio, 2 medici, magari un terzo che verrà part time, 2 infermieri, 2 tecnici di laboratorio, un guardiano, un factotum, con 1000 euro possiamo mandarli avanti e far progredire una delle piaghe principali di quelle regioni, cioè la sanità. L'altra piaga, l'istruzione, calcoliamo che la Repubblica Centroafricana è un paese che ha avuto 3 colpi di Stato negli ultimi 15-20 anni, per cui intere generazioni non hanno potuto studiare, quindi sapete benissimo ciò che significa per un popolo non avere giovani istruiti. E comunque volevo aggiungere che questa cosa è nata da un profondo desiderio, quasi intimo, di aiutare in modo fattivo chi ha meno di noi, no? Seguendo un po' le orme del Vangelo, aiutare i più deboli in assoluto. E uno degli spunti da cui è nata questa volontà di partire e lasciarci dietro tutte le paure e i timori che uno ha nei riguardi dell'Africa è stata quella proprio dell'ultimo viaggio che ho fatto come turista in Kenya a 52 anni, portando tutta quanta la famiglia. Stavamo in un residence sul mare a Mombasa. Per arrivarci dovevamo passare 4-5 km di bidonville e lì è nata proprio una scossa alla coscienza, che pure sembrava tranquilla, visto che faccio una pressione che grazie a Dio no, ti senti comunque utile. Dice, ma posso fare niente per questi bambini così nudi che dormono in mezzo alle galline, in mezzo al fango, in mezzo a queste casupole veramente da un punto di vista igienico malandate? E così è partita l'idea, aiutato anche stavo facendo in quel tempo un cammino spirituale seguendo le 10 parole, cioè i 10 comandamenti rivisitati, appunto per adulti, che mi hanno fatto capire che non tocca aspettare sempre e rimandare sempre le cose che uno vuole fare. Cioè, queste sono state da una profonda volontà di carità. E poi la carità unita alla fede e alla ragione stanno producendo questo sforzo, quindi devo dire, fino adesso è un piccolo miracolo, perché in effetti in 2 anni costruire la scuola, i pannelli solari, il poliambulatorio che andrà avanti con gli stipendi pagati da noi dall'Italia, mi sembra un piccolo miracolo.
Come conciliare la professione qui a Roma e questa missione sanitaria e anche educativa in Africa?
Sacrificando qualcosa, sacrificando il mio superfluo, vuol dire un po' di tempo libero che magari passavo facendo sport o altri hobby, era poco in verità. Li ho sacrificati, magari qualche sabato e domenica, anziché andare fuori si sta a casa a mettere a punto tutta la spedizione o tutto ciò che può mancare ancora, o facendo degli eventi tipo riunire dei cantanti al Teatro Tende l'anno scorso, oppure quest'anno un paio di teatri che sono riuscito a fare, o decori sacri, e andare avanti così. Infatti tutti si stupiscono, ma si può fare, se c'è la fede in quello che si sta facendo, alla fine si riesce a fare.
Proprio sabato scorso è andato in scena Lo Scarfalietto di Edoardo Scarpetta, recitato dall'Associazione Culturale Teatrale Granatina al Teatro di Villasora a Frascati e precedentemente al Teatro di Torbella Monaca. Inoltre in quest'ultimo spettacolo c'è stato anche il contributo di un artista, Roberto Di Costanzo.
Sì, è un mio paziente amico che dipinge, è bravissimo, è riuscito a fare quadri stupendi, spero che abbiano avuto successo. Sempre tramite amicizie, vede, dice Mariani si sta diventando anche impresario, che no, sono i pazienti stessi che volenterosi, piace il progetto, mi hanno detto, dottor, ma impossibile, non possiamo fare niente di pratico per lei, e abbiamo questa associazione culturale, facciamo questi teatri, possiamo organizzare qualcosa, benissimo ha fatto, quindi da lì è partito poi l'idea di contattare il Villasora, tra cui tra l'altro c'è una direttrice artistica, Paola Stagliano, che è mia amica da tantissimi anni. E così nasce il tutto. Ma le stesse spettacoli organizzati in precedenza nascono da questa centinaia di amici pazienti che ormai dopo 20 anni di professione si sono creati e danno una mano sul serio, in modo fattivo, a che vengano raccolte fondi per costruire questo poliambulatorio. Il grande accelerazione che ha avuto questa idea, cioè, parlando anche con altre associazioni, ultimamente, ma come così in 2 anni è raccolto tutti questi fondi, eccetera, e il materiale che serve per costruire, per attrezzarlo, ha fatto guardare soltanto che la gente ha visto che una persona si è affidata di me in quanto persona che va sul posto. Io nello studio ho le fotografie di quando vanno avanti i lavori che vengono cambiati ogni 3 mesi, no? Perché pare Jean-Claude va giù a Bangui, mi manda le foto della struttura e la gente vede e mi dà una mano. È quello che è stato.
Perché se ne rende conto?
Se ne rende conto, vive di persona un bel progetto, senza sentire i grandi fondi destinati per l'Africa, poi chi è chi non dubita, ma poi chissà che fine fanno. Invece qui lo vedi come cresce giorno per giorno, mese per mese. Speriamo che vada tutto a buon punto.
Allora in bocca al lupo per questo progetto a Bangui, che non è un progetto perché in parte è realizzato ovviamente.
Sì, nella fase di...
Per un ampliamento.
Sì, un ampliamento, ma più che altro per una inaugurazione, cioè mettere tutte le cose a posto che abbiamo raccolto e comprato dall'Italia, metterle lì e farle funzionare, compreso il personale che poi partirà per aiutare tutta la popolazione che ne ha tanto bisogno.
Per avere informazioni, un numero di telefono, un sito?
Il sito è www.miaonlus.it con la doppia M, è un acronimo che sta per medici e medicina d'adozione, quindi miaonlus.it. E ne approfitto, magari sul sito c'avete il codice fiscale per gli ultimi 5 per 1000 che possiamo ricavare per poi pagare i salari di questo personale.
Dottor Mariani, grazie per essere stato con noi e ancora in bocca al lupo per il lavoro che svolge.
Crevi il lupo, anzi il leone in quel caso. Grazie a voi, arrivederci.
Era il dottor Mario Mariani, medico allergologo, pneumologo, omeopata e medico sportivo, presidente della ONLUS MIA, Medici e Maestri in Adozione. Torniamo in Italia con Basta un attimo, la campagna nazionale sulla sicurezza stradale contro le stragi del sabato sera. A che punto è l'Italia? Le nostre strade sono sicure? Il 60% dei cartelli stradali sono fuori legge, l'alcol rappresenta ancora la bestia nera nel nostro paese, quasi 18 bambini perdono in media la vita ogni giorno. Basta un attimo si prefigge di sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza stradale per sviluppare in loro l'attenzione alle insidie e ai pericoli presenti sulle strade. Chiara Pileri ha intervistato Carmelo Lentino, portavoce di Basta un attimo.
Attraverso la presenza dei nostri partner, c'è Guida Sicura Quattro Ruote, c'è la Fondazione Fisico, c'è l'ACI, c'è Asso Segnaletica, faremo rilevare quelli che sono i problemi. Il 60% dei segnali non sono a norma in Italia, ma c'è anche la necessità di intervenire, ad esempio, come accade in Austria, sul rilascio delle patenti. In Austria viene utilizzato un sistema attraverso il quale, oltre alla normale patente di guida, è necessario effettuare dei corsi di guida sicura. Quindi anche questa è una proposta che noi abbiamo già lanciato e che oggi rilanceremo. Tant'è vero che a chiusura di tutte le nostre iniziative che vanno durante l'anno, i ragazzi che vengono selezionati con noi affrontano un corso di guida sicura presso il centro ASC di Vairano di Vidigulf. Con l'ACI e col Ministero della Gioventù speriamo e pensiamo di poter anche da oggi rilanciare alcune iniziative e aumentare la sinergia sul territorio.
E oltre ai giovani, com'è stato possibile coinvolgere i locali?
Ma guardi, noi abbiamo iniziato una partnership con il SILB qualche anno fa, che poi si è parzialmente arenata quando, diciamo, il SILB ha ritenuto che da parte delle istituzioni non ci fosse l'effettivo riconoscimento di quella che è la loro attività. In sostanza, nel momento in cui hanno obbligato a non vendere gli alcolici dopo le 2 di notte. Quindi non è più un discorso che facciamo direttamente con il sindacato di categoria, ma direttamente con i locali. Ci sono parecchi locali sul territorio nazionale che sono disponibili a collaborare e il loro interesse primario nella maggior parte dei casi è quello che i giovani vadano lì e si divertano, perché un giovane che si diverte, cioè che si diverte, un giovane ubriaco all'interno di un locale o insomma sotto l'effetto di sostanze stupefacenti crea più problemi che altro. Quindi c'è una buona sinergia, alcune iniziative vengono recepite, altre in sostanza un po' meno.
Nei locali dovrebbe essere affisso tutto il regolamento e tutti i vari livelli di alcolemici possibili per mettersi alla guida, però non è effettivamente di facile comprensione.
Ma guardi, questa qui della tabella, effettivamente, insomma, vabbè, nei locali si chiede di affiggere parecchie tabelle, che poi uno le legga, c'è qualche dubbio. Forse bisogna in modo più incisivo fare una campagna di comunicazione su questo. Io non lo so, dico spot, interventi in radio, andare nelle scuole, far capire alle persone. La tabella fino a se stessa non serve molto.
Era Carmelo Lentino, portavoce di Basta un attimo sulla sicurezza stradale al microfono di Chiara Pileri. Ascoltiamo ora l'ingegner Daniele Merlini, direttore tecnico ASC, Automotive Safety Center, sul programma Patente Plus.
Il progetto Patente Plus è un progetto sperimentale che insieme ad UNASCA abbiamo presentato a Regione Lombardia agli inizi del 2007. consiste in un corso di guida sicura per neopatentati a completamento di quello che è il percorso formativo previsto dal programma ministeriale per l'ottenimento della patente. Regione Lombardia ha fatto proprio questo progetto mettendo a disposizione dei finanziamenti per 4.000 giovani della regione Lombarda che hanno avuto la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso di guida sicura. La parte teorica è stata sviluppata all'interno delle autoscuole come concetti della guida sicura e la parte pratica presso i centri di guida sicura di Franciacorta e di Vairano e di Vidigulfo accreditati da Regione Lombardia stessa. In sostanza i giovani hanno avuto la possibilità di acquisire delle tecniche di guida che generalmente non possono acquisire quando fanno le lezioni pratiche con gli istruttori delle autoscuole, ovvero capire l'effettiva dinamica dei veicoli, capire la perdita di aderenza, la valutazione delle distanze di sicurezza e soprattutto sperimentare in aree attrezzate adeguatamente e comunque sicure una serie di perdite di traiettoria dei veicoli e quindi di tecniche di recupero degli stessi. Tutte prove che possono essere fatte in assoluta sicurezza per imparare a capire il comportamento del veicolo. Quindi questo è un po' l'obiettivo di questo progetto, consentire ai giovani di sperimentare e di farsi una formazione che diversamente oggi loro fanno per strada da soli o con gli amici, mettendosi alla prova e quando sono fortunati lo possono raccontare. L'obiettivo è di estendere questo progetto a livello nazionale con la campagna di Basta un attimo. Possiamo trovare quegli elementi per raggiungere le istituzioni a livello politico. Regione Lombardia ci chiede di ampliare la platea degli operatori, quindi stiamo lavorando insieme anche ad ACI per portare avanti questo progetto, in modo tale da diventare a tutti gli effetti europei.
Quindi la patente a punti, per esempio, non è bastata per garantire una sicurezza sulle strade. Perché quindi ritenete necessario questo progetto?
Ma diciamo che in effetti la patente a punti è stata utile soprattutto in una prima fase, poi ha dimostrato una certa assuefazione da parte comunque degli stessi conducenti, tanto è che oggi si tende comunque a portare avanti una politica repressiva, di aumentare le pene, ma di non andare veramente a risolvere il problema dove deve essere risolto. È un problema di cultura, è un problema di educazione civica, è un problema di sicurezza, è un problema di comprensione di quello che sono i rischi e i pericoli che tutti i giorni viviamo. Guidare un veicolo è la cosa più pericolosa che facciamo in assoluto tutti i giorni, non ce ne rendiamo conto, è un problema che riguarda soprattutto le persone mature, ma soprattutto i giovani perché non hanno quell'adeguata esperienza che dovrebbe avere un conducente normale. Il progetto Patente a Punti è ancora individuabile in un qualche cosa che è di tipo repressivo. La persona che ha disponibilità economiche può non avere il problema del punto da gestire. Nel progetto Patente Plus, Regione Lombardia ha innescato un processo virtuoso, cioè il giovane che ha fatto il corso e che non ha perso punti sulla patente nei 2 anni successivi riceve un bonus di 400 euro. Questo progetto oggi, così come è stato configurato, è arrivato in prima fase finale. Stiamo riprendendo tutti questi ragionamenti con Regione per ampliare gli obiettivi e allargare la platea dei partecipanti.
Era l'ingegner Daniele Merlini, direttore tecnico ASC Automotive Safety Center, sul programma Patente Plus, al microfono di Chiara Pileri. Questo è tutto per quanto riguarda Basta un attimo, la campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. La rubrica infatti termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.